Ave Mariano Serafico, bentrovati in questo nuovo appuntamento. Vogliamo continuare a considerare i misteri della vita di nostro Signore Gesù Cristo nella spiritualità francescana, aiutati dal libro dei capisaldi della Passione di nostro Signore Gesù Cristo, dei misteri della vita di Gesù Cristo, del padre Ciccarelli. Vogliamo vedere, dopo aver visto i preamboli della spiritualità francescana, vedere un po' un paragrafo che riguarda la passione di nostro Signore Gesù Cristo. Come la spiritualità francescana ha vissuto questi misteri della passione di nostro Signore Gesù Cristo. E possiamo dire, come scrive il padre Ciccarelli, che la passione di nostro Signore Gesù Cristo è forse il mistero che più efficacemente caratterizza la fisionomia della spiritualità francescana. San Francesco è rappresentato ai piedi della croce, in atto di andare per le vie del mondo, piangendo la passione di Gesù Cristo, invitando gli uomini a piangerla, come raccontano i suoi biografi. È bello quell'episodio in cui si legge come San Francesco stava piangendo nel bosco, piangeva, 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 quando una persona, sentendolo così, intanto che passava da quelle parti, avvicinandosi, dice: "Ma che cosa le capita, frate Francesco? Che cosa è successo? Un dispiacere? Qualche cosa caratterizza tutto questo pianto?" "Sto piangendo, i dolori, la passione di nostro Gesù Cristo, le offese che gli uomini ingrati fanno verso nostro Signore Gesù Cristo." Tanto queste parole colpirono al cuore questo viandante che anche lui unì le sue lacrime alle lacrime del serafico padre San Francesco. Bene, questo aspetto cogliamo con lo spirito dell'autore del crocifisso che si trova nella Basilica di Santa Chiara, che lo rappresenta abbracciato a un piede del Cristo con la guancia appoggiata alla piaga e lo raffigura al vero il dipinto dell'eremo del Greccio, ritratto commovente, che mostra il santo in atto di asciugarsi le lacrime con un lino bianco, mentre con la mano sinistra e nel piede sinistro sono visibili le stimmate sanguinanti. Quindi ecco questa passione, questa compassione verso nostro Signore Gesù Cristo. Bene, ecco che allora i santi francescani trasfigurano nella spiritualità della croce il proprio ideale di perfezione. Pensiamo Santa Chiara, la beata Sant'Angela da Foligno, il beato Raimondo Lullo, la beata Santa Camilla Battista da Varano, San Giacomo della Marca, San Giovanni da Capestrano, San Pietro d'Alcantara, San Giovanni Giuseppe della Croce, Santa Veronica Giuliani, Santa Francesca delle Cinque Piaghe, San Leonardo Porto Maurizio, il Venerabile Leopoldo Musso fino a San Leopoldo Mandice, a San Pio da Pietralcina, per dire i nostri giorni. Ecco, tutta questa scuola di santità che ha vissuto, e alcuni anche visibilmente, come Santa Veronica, San Pio da Pietralcina, Serafico Padre San Francesco, anche visibilmente questo amore per Cristo crocifisso. Ecco che allora tutti questi santi, questi figli dello stigmatizzato della Verna leggono un unico libro, il libro del crocifisso. Ricordiamo come San Bonaventura, quando venne interrogato da San Tommaso d'Aquino, e dice: "Ma dice frate padre Bonaventura, dice, ma da quali libri avete attinto tutte queste cose che scrivete, da questa sapienza che riversate in questi scritti? Da qual è il vostro, in quali libri, da cosa è?" San Bonaventura gli mostra il crocifisso. "Ecco il libro da cui attingo tutto quello che scrivo." Ecco, il Gesù crocifisso. "Non voglio altro che Cristo e Cristo crocifisso", dirà il Serafico, il San Paolo. Ecco allora come lo manifesta con espressioni molteplici: la predilezione per il pio esercizio della Via Crucis, la devozione delle cinque piaghe, il saluto insegnato da San Francesco e ripetuto fedelmente ancora oggi dai suoi discepoli all'entrare e uscire della chiesa: "Ti adoriamo, Signore nostro Gesù Cristo, qui e in tutte le chiese che sono nel mondo intero, e ti benediciamo perché con la tua santa croce hai redento il mondo." E così la letteratura francescana si riempie di questa nota appassionata. Ecco, le scritte, le preghiere di San Francesco, il Lignum Vitae, il Vitis Mystica di San Bonaventura, i sermoni di Sant'Antonio di Padova, lo Stabat Mater dello Beato Jacopone da Todi, il Filomena di Giovanni Peckmann, lo Stimulus Amoris di Giacomo da Milano, gli scritti sul preziosissimo sangue di San Giacomo della Marca, la Meditatio sulla povertà in solitudine, il copiosissimo diario di Santa Veronica Giuliani, l'Arbor Vita Crucifisse di Ubertino da Casale, la Conformità a Gesù Cristo di Fra Bartolomeo da Pisa, i Dolori Mentali di Santa Battista Camilla da Varano e i Fioretti e tante altre cose. Quindi tanti altri scritti che ci parlano di questa spiritualità verso nostro Signore Gesù Cristo crocifisso. Bene, in tutto ecco questa individuazione del mistero di Gesù crocifisso, della croce. E ispirandosi al mistero del dolore, chiaramente, ma tutto porta a che cosa? Questo dolore è nato da un amore più grande. Dall'amore, dalla gioia per la considerazione infinita della gloria data da Gesù a Dio Padre con la sua passione e gli immensi benefici che sono venuti a tutti noi con la sua dolorosa passione. Ti adoriamo Cristo e ti benediciamo perché con la tua santa croce hai redento il mondo, preghiamo nella Via Crucis. Bene, anche l'arte ha avuto il suo influsso nel movimento francescano. Pensiamo alla Chiesa francescana che è la forma del Tao, una forma tanto cara a San Francesco. Poi vediamo nelle chiese francescane, specialmente nei primi tempi, per sentirsi tutti a contatto con le scene più commoventi della passione. Così l'abito serafico, formato come voleva San Francesco, a forma di croce. E tutto nella spiritualità francescana sembra puntualizzarsi nel mistero della croce. L'aspirazione più alta dei francescani autentici è sempre stato correre per la via del Cristo, che è la via della croce. È anche vero che il mistero chiave è il mistero dell'incarnazione, ma quello che a ben considerare comprende anche quello della passione. Infatti, allo stato attuale, prostato isto, ecco che l'incarnazione è un'incarnazione redentiva. Quindi anche il mistero dell'incarnazione, come abbiamo visto e come vedremo, ha tutti i risvolti allo stato attuale per un'offerta vittimale redentiva. Quindi, se per passione noi intendiamo le ultime ore della vita di Gesù, della sua morte, la passione è la conclusione di quella che è stata l'esistenza mortale di nostro Gesù Cristo. Ed è una cosa tutta simile alla nostra, come il Verbo Dio volle assumere. Bene, anche considerato in questi limiti cronologici, ridotti solo al momento della passione, strettamente parlando, ecco che la passione è l'espressione suprema di quell'amore che ha mosso il Figlio di Dio a incarnarsi. Ma se noi consideriamo che tutta la vita di nostro Signore Gesù Cristo fu croce e martirio, come leggiamo dal libro dell'Imitazione di Cristo, ecco allora come dice San Paolo che Dio, quando è entrato nel mondo, lettera agli Ebrei, non è voluto vittima oblazione, ma un corpo mi hai preparato e che io vengo a fare la tua volontà. Ecco che quindi non solo che la vita di Gesù Cristo fu dura, umile, povera, ma ancora c'è una visione chiara che tutti i suoi particolari, il suo sacrificio che l'attendeva, che anticipò nel suo cuore i dolori della passione propriamente detta. Ecco che quel stato d'animo che sembra diventare insostenibile nell'ora del Getsemani, che gli fa sudare sangue per l'angoscia, non è determinato da una rivelazione improvvisa, da un momento improvviso, dice, boh, adesso inizia la passione, qui lei comincia adesso a patire e soffrire, delle sofferenze magari imprevedute o quello che noi diremo, ma questo non ci voleva. Ma questo è un risultato lento, continuo, che durava da tutta la vita. Gesù aveva sempre saputo con certezza ciò a cui andava incontro e ne aveva sempre sofferto. Nel Getsemani, la sofferenza accumulata trabocca e sembra sommergerlo, ma la sua passione, cioè le sue sofferenze morali, intimi, erano cominciate con la sua entrata nel mondo, dopo il Fiat, l'annunciazione della Beata Vergine Maria. Lì ebbe inizio il suo dolore, e il suo Fiat silenzioso, il Fiat del Getsemani, ne non è atto che l'estrema e sensibile conclusione. Ecco, tanto desiderato con voi celebrare questa Pasqua. Non è giunta ancora la mia ora, dice la Madonna, Gesù nostro Signore, alla Beata Vergine Maria, alle nozze di Cana. Qual era allora? Allora la sua passione è trasformare il vino nel suo preziosissimo sangue, nell'oro e dare la sua vita per la salvezza e redenzione. Ecco allora tutto questo grande mistero di cui Gesù era tutto proiettato, in cui la Beata Vergine Maria, già in quel momento dell'Annunciazione, quel suo fiat consapevole, sapeva di dare alla luce, di accettare il mistero della venuta del Messia, del servo sofferente di Yahweh, preannunciato dai profeti. Ecco ancora che dopo, ancora nei misteri, dopo della presentazione di Gesù bambino al Tempio, 40 giorni dopo la sua nascita, ecco che allora quella spada, quella profezia della spada del dolore che profetizza il Santo Simeone, ecco che acutizza, dirà che quella spada del dolore non andò mai via dal cuore della Beata Vergine Maria. Così anche il nostro Gesù Cristo, tutta la sua vita era tutta orientata per questo grande mistero della sua dolorosa passione, morte, per ottenere gloriosa risurrezione, per dare gloria a Dio e per la nostra salvezza. Ecco che allora, in questo senso, il mistero della passione di nostro Gesù Cristo abbraccia tutta la sua vita, ed è il mistero del dolore nella vita di Gesù. Inteso così, appare ancora più intimamente connesso col mistero dell'incarnazione, un'incarnazione redentiva dopo lo stato attuale, doveva essere un'incarnazione glorificativa. Quello vedremo meglio dopo quando parliamo del mistero dell'incarnazione, ma questo è stato il dono, la dominante caratteristica. Incarnarsi per il Verbo di Dio, dopo il peccato originale, significa soprattutto assoggettarsi all'esperienza del dolore e della morte, che è entrata dopo il peccato. Quindi propriamente soffre e muore l'umanità assunta, chiaramente non la divinità di nostro Gesù Cristo, ma può dire io do la mia vita e quell'io è il Verbo divino. Dio si è fatto uno di noi, ha iniziato nel tempo e fra noi una vita di creatura. Come si svolgerà questa vita? Come si concluderà? Ecco che questo il Verbo incarnato, la seconda persona del sentito di Trinità, che prende la nostra natura umana, sembra sulla terra, viene nel suo regno. E come sarà accolto? Quale sarà l'epilogo di questa accoglienza, di questa esistenza unica e preziosa? E risponde la rivelazione: venne tra i suoi e i suoi non lo accolsero, non l'hanno accolto. Questo rifiuto di riconoscerlo culmina nel dramma della passione, ma è già presente nell'atto della nascita di Gesù, come ci fa comprendere San Giovanni nel suo prologo. Ecco che la passione di nostro Gesù Cristo è il dramma unico che ha scosso l'umanità, l'universo intero, il mistero di contraddizione cui sono trovati di fronte il bene e il male. Dio e la creatura misera e colpevole, la misericordia e la malvagità, la giustizia e l'iniquità, il perdono e il tradimento, l'amore e l'odio. Quindi la lotta era incominciata nel cielo con quando? Con la ribellione degli angeli, con quella battaglia che ne seguì e che si era propagata sulla terra col peccato di Adamo, perché il dragone andò a far guerra agli altri suoi figli, i figli della donna, la Vergine Immacolata, a coloro che osservano i comandamenti di Dio e custodiscono il comandamento di nostro Signore Gesù Cristo. Ma chiaramente il momento culminante è la passione. Gesù lo annuncia apertamente: ora voi cercate di farmi morire perché vi ho detto la verità, ma il padre da cui siete nati è il diavolo e voi volete compiere i desideri del padre vostro, del diavolo, che è l'omicida fin dal principio. Bene, in questa lotta mortale sembra che soccombe il bene. Sembra che trionfa la malvagità, sembra la sconfitta di Gesù, il Messia, il Salvatore. E invece l'iniquità fu vinta per sempre. Dio e il suo Cristo, glorificati come non mai, ecco il trionfo dell'amore, la contraddizione che si risolve nell'amore. Ecco che l'incarnazione è un mistero d'amore ed è il mistero di glorificazione. Ecco che la passione che accompagna, caratterizza e conclude la vita mortale del Figlio di Dio incarnato è il vertice dell'amore da cui sgorga la suprema glorificazione di Dio e di Gesù Cristo. Questo spiega perché la pietà francescana, la spiritualità francescana si sia orientata subito verso il crocifisso, non per qualcosa di puramente sentimentale, ma per il prevalere dell'affettività, come è sembrato a qualcuno superficialmente. ma per un intuito profondo, che indirizzava San Francesco e i suoi discepoli all'essenziale, li polarizzava, li attraeva nelle loro anime verso il centro di tutto l'universo creato, verso il mediatore unico fra Dio e gli uomini, visto proprio nell'atto supremo di cui esercitò la sua missione mediatrice ed espiatrice, riconciliando ciò che è in cielo e ciò che è in terra, verso l'amore contemplato nella conoscenza del sacrificio. Chi ha la possibilità di visitare questi luoghi santi delle diocesi, vissuti dai primi santi francescani, andrà al convento di Rivotorto, dove c'era il Tugurio, una delle prime comunità, un po' ricostruito, un po' in quelle potevano essere le sue sembianze, le sue fattezze, e c'era scritto tra i vari, riportando le varie biografie sulle tabelle, così vicino qui al santuario, come trovavano tutto il posto per pregare, per coricarsi, così c'era una croce piantata, che aveva piantato San Francesco, tutti erano lì, rivolti come calamita, orientati verso la Santa Croce. Ecco che il mistero della divina redenzione è propriamente, naturalmente, un mistero di amore, cioè l'amore giusto da parte di Cristo verso il Padre Celeste. E il sacrificio della croce, offerto con animo amante e obbediente, presenta una soddisfazione, una sovrabbondante, infinita soddisfazione per le colpe del genere umano. E qui c'è anche il mistero della redenzione, che è un mistero di amore misericordioso dell'Augusta Trinità e del Redentore divino verso l'umanità. Così ci ricorda anche il Venerabile Papa Pio XII nella sua enciclica. Quindi, nell'amore, si può ben dire, poggia l'essenza metafisica della redenzione. Infatti, è dall'amore donante di Dio e non dalla giustizia che iniziò la redenzione. Ed è dall'amore sofferente del Cristo uomo Dio che si realizza. Ed è un amore carità l'effetto a cui conduce, in quanto questo amore libera l'uomo dal peccato e lo unisce soprannaturalmente a Dio. Se noi prendiamo e guardiamo la dottrina teologica francescana e la passione, cosa ci accorgiamo? Beh, l'indagine teologica francescana sembra seguire un'altra strada. San Bonaventura mette in luce prima la centralità di Gesù Cristo. Poi arriva il beato Giovanni d'Unscoto, tra gli altri capiscuola, e analizza il primato universale indipendente di nostro Gesù Cristo e si fissa così sul mistero dell'incarnazione. Quindi sembra ad alcuni che con ciò si fosse allontanati dalle sorgenti della pietà francescana, in cui la passione di Cristo ha un posto predominante. Ma se esaminiamo più a fondo, questo divario sparisce, scompare. Nella sua Costituzione teologica, il beato Giovanni d'Unscoto, il dottore sottile, concentra la sua attenzione sull'incarnazione, ne coglie l'aspetto dominante, che è l'amore, la gloria infinita che Cristo rende al Padre. E porta quindi a considerare questo altissimo mistero, non già partendo dall'uomo e dai suoi interessi, ma il mistero dell'incarnazione arriva da Dio, risalendo al suo disegno divino ed eterno. E così riesce il Beato Giovanni d'Unscoto a togliere l'incongruenza di considerare il piano dell'incarnazione come un rimedio, come una correzione, come una guarigione di un precedente, qualcosa che è crollato, di un piano precedente crollato con il peccato. Un'incongruenza perché Dio ha un solo disegno unico ed eterno, senza ritocchi. Quindi, per necessità logica, si venne così alla distinzione tra un Cristo impassibile, quale avrebbe dovuto essere al diritto, e il Cristo storico che patì e morì di conseguenza del peccato. Ma è una distinzione puramente logica. E insistere su di essa significherebbe ristabilire due piani di Dio diversi e successivi: il piano dell'incarnazione, Cristo impassibile, il piano della redenzione, Cristo crocifisso. No, è meglio considerare la realtà, i fatti che la rivelazione ci presenta e cercare di penetrare e di comprendere il valore. Quindi l'incarnazione è una realtà di una portata universale, quindi Dio entra nel creato, sua fattura, e si fa egli stesso sua creatura, togliendo le distanze. E per quanto ciò sia avvenuto nel tempo, cioè non sia dall'eternità, l'incarnazione non è un episodio passeggero, perché nella natura umana che il Figlio di Dio ha assunto nel tempo, sarà da quel momento e per sempre qualcosa di indissolubilmente suo. Il fatto trascende gli interessi dell'uomo perché dà all'universo creato il suo re e lo congiunge a Dio. E qui da questa considerazione del posto che occupa Gesù Cristo nell'universo secondo i dati della rivelazione, balza evidente ai nostri occhi come già hai visto il suo primato, per essere universale, essere assoluto e indipendente, come ci ricorda la scuola paolina. Egli è il principio, il primogenito di perché egli sia il primato di tutte le cose, come scrive la lettera ai Colossesi. Oppure ancora nell'articolo della professione di fede, del credo, siede alla destra del Padre. Sono le conseguenze più immediate della rivelazione. Tutto è stato creato per mezzo di lui e in vista di lui, come scrive ancora ai Colossesi San Paolo. Tutto è stato creato in lui. Ecco allora. Questo grande mistero che con la rivelazione riusciamo meglio a identificare e scoprire. Gesù Cristo si presenta crocifisso, regna sulla croce, quindi la passione è in relazione col peccato dell'uomo, certamente. Gesù ha sofferto perché Dio per noi l'ha fatto peccato. Ma è previsto, come dice San Paolo nella seconda lettera ai Corinzi, ma è prevista nell'unico immutabile disegno divino, Dio ab eterno. Ha visto la creazione, ha visto anche la caduta degli angeli, ha visto il peccato dell'uomo e al centro della creazione, al suo vertice, ha veduto il Figlio suo incarnato e dopo questo crocifisso, per lui, in vista di lui, che valeva la pena, se così possiamo esprimerci, di creare e permettere il peccato perché tutto mirava a Gesù Cristo, tutto tendeva a lui. Non già che Dio abbia voluto la sofferenza e la morte di Gesù Cristo. Cristo è predestinato alla gloria, alla somma gloria. La sofferenza, possiamo dire che è un mezzo transeunte, un po' si direbbe in teologia. Dio ha voluto prima di tutto e soprattutto l'amore sconfinato di quell'anima benedetta che è Gesù Cristo, quell'amore che ha portato il Cristo ad abbracciare liberamente il supremo sacrificio, da cui deriva quell'intima gloria della Santissima Trinità, i beni immensi delle creature. Quindi l'incarnazione del Verbo, la sua passione, sono volute per la maggior gloria di Dio. E per una più grande glorificazione di Gesù Cristo, per la glorificazione e la felicità di Gesù Cristo di tutte le creature ragionevoli, in primis la Beata Vergine Maria, gli angeli, i santi. Nel disegno di Dio, al centro di Gesù Cristo crocifisso, il Figlio di Dio incarnato dà in questo modo a Dio Padre la prova più sublime di amore e di gloria più grande, offrendogli l'olocausto più perfetto. E d'altra parte, con quell'annientamento di Gesù Cristo merita una gloria altissima, suprema, sia per sé, come capo del corpo mistico, e una gloria di cui egli fa parte a tutte le creature ragionevoli. Ecco allora questo grande mistero. Quindi la passione di Gesù Cristo è un oceano sconfinato, un oceano di dolore e di amore, in cui tutte le iniquità delle creature rimangono come sommerse. E il peccato, a pensarci bene, non la spiega, non è che una causa proporzionata. Infatti, se il peccato ha una malizia che l'uomo, pur essendo nell'autore, non arriva a misurare, in questo senso può dirsi realmente, relativamente infinita, la passione di Gesù Cristo ha di fronte a Dio un valore positivo tale da superare infinitamente ciò che sarebbe necessario per dare a Dio la soddisfazione dovuta per il peccato. Ecco allora, questa grande sproporzione, sovrabbondante mistero della passione nostra di Gesù Cristo, quei meriti che ha acquistato infiniti. Quindi, quando diciamo che il Figlio di Dio incarnato, Dio egli stesso, è morto per noi, diciamo una cosa talmente inconcepibile che dobbiamo fondarci sulla rivelazione per poterlo affermare. E dobbiamo anche pensare che l'affermazione deve essere completata così: il Figlio di Dio è morto per Dio e per noi, cioè ha dato la sua vita per amore del Padre, per la sua gloria e più ancora prima che per la nostra salvezza. Prima per l'amore di Dio, prima per la gloria di Dio e poi anche per la nostra salvezza. E Dio Padre ha permesso, ha voluto questo sublime sacrificio per poter così glorificare in modo sublime il Figlio suo incarnato. Ecco allora che le proporzioni si ristabiliscono in questo modo, perché solo Dio è degno di un amore tanto grande per cui possa morire un uomo Dio. E d'altra parte intravediamo la gloria sconfinata che Gesù Cristo ha meritato col suo annientamento. Con ciò ritorniamo alla posizione che è propria della dottrina francescana. Qual è? Prima in ordine a Dio e il Cristo stesso, poi in ordine all'uomo. Considerarlo come mistero di amore e di glorificazione, e non mettere noi uomini al centro dell'universo creato, perché al centro sta Gesù Cristo, Cristo crocifisso, Cristo è per il Dio. Voi siete di Cristo e Cristo è di Dio, come dice San Paolo alla prima lettera ai Corinzi. E davanti a Cristo crocifisso si struggeva d'amore il serafico padre San Francesco. Davanti a Cristo crocifisso ci riporta quell'indagine amorosa dei suoi figli. Quindi non c'è alcuna disorientamento, nessuna deviazione, nessun dirottamento, ma anzi c'è una coerenza profonda e sostanziale nel pensare al mistero della passione di Gesù Cristo, centro spirituale francescana, col il primato, il mistero dell'incarnazione, questo mistero di amore. Un'altra caratteristica nella vita francescana è, tanto cara al cuore di San Francesco, la nota che vibrava in San Paolo: mi ha amato e ha dato se stesso per me, Gesù Cristo. Gesù ha condiviso la nostra vita non solo nella povertà, nell'umiltà, nel lavoro, nelle fatiche, ma anche nel dolore e nella morte. Ci ha amati fino agli estremi confini a cui poteva arrivare l'amore. Non c'è amore più grande che dare la propria vita per coloro che si amano. Dirà il nostro Signore Gesù Cristo, come ci riporta San Giovanni Evangelista nel suo Vangelo. Quindi il sacrificio che Gesù Cristo offre a Dio Padre per la sua gloria, per la nostra salvezza, per la gloria di Dio Padre, per la nostra salvezza, ha degli abissi misteriosi che la mente umana non riesce a scandagliare. La sofferenza fisica, morale di un uomo Dio, le sue angosce mortali, la sua agonia, tutto perché Dio è la vita, è la natura umana. Questo è di amore, e quindi l'amore essenziale, l'amore eterno, l'amore onnipotente, un amore che travolge nelle sue manifestazioni. Quindi davanti al crocifisso dobbiamo dire: ecco come Dio è degno di essere amato, ecco la misura in cui dobbiamo amare Dio, ecco come Dio ci ama ancora. E allora comprendiamo, ecco il pianto di San Francesco sulla passione del Signore: l'amore non è amato, l'amore non è amato. Bene, e come diceva Santa Madre Teresa di Calcutta, Sizio, sete di essere amato, io ti voglio dissetare col mio amore. Ecco quell'amore non amato del Serafico Padre San Francesco che vuole contraccambiare con il suo amore. Ecco allora questo grande mistero che si apre, questo mistero di dolore e di amore, che vogliamo fra qualche minuto un po' ripercorrere assieme. Quindi, un po' prendendo di nuovamente, un po' vedendo le misure di questo che abbiamo appena detto, vogliamo un po' comprendere questa dota dominante che è la passione di Gesù Cristo, questa nota dominante che la scuola francescana ha visto già partendo, non solo delle ultime ore della vita o gli ultimi giorni del Triduo Pasquale, gli ultimi giorni della vita del nostro Gesù Cristo, ma già dal mistero dell'incarnazione. Questa sua volontà di Gesù di incarnarsi e allo stato attuale, o per il peccato originale, per offrire la sua vita, oltre che per glorificare Dio, per dare gloria a Dio, per dare la sua vita in riscatto per la nostra salvezza. Ecco questo grande mistero che la croce di Gesù ci ha dato. Ecco questo mistero come San Francesco l'ha vissuto interamente, come la scuola francescana ha voluto ripercorrere. Ecco questo grande mistero che si unisce in tutta la vita di nostro Signore Gesù Cristo, di cui la Beata Vergine Maria ha voluto dare il suo assenso consapevole nel mistero dell'incarnazione. Ecco questo grande mistero che la dottrina teologica francescana ha voluto approfondire speculativamente con la teologia e misticamente con la contemplazione, con la vita mistica di coloro che hanno voluto vivere questi misteri, questo condividere questa identificazione con Cristo crocifisso. Ecco allora come l'incarnazione del Verbo, la sua passione, sono volute per la maggior gloria di Dio, per la più grande glorificazione di Gesù Cristo e la grande salvezza di tutti noi, a cui dobbiamo metterci a questa scuola, imitando il Serafico Padre San Francesco, come abbracciato a Gesù Cristo, come tutto compreso della passione di Gesù Cristo, di questo amore infinito che Dio ci dà, Gesù Cristo nostro Signore ci dona e aspetta il nostro contraccambio. Bene, alla scuola di San Francesco vogliamo proprio chiedere questo contraccambio, alla scuola dell'Immacolata, Regina dell'Ordine Serafico, vogliamo proprio imparare ad amare Cristo, Cristo crocifisso. Qualche momento di pausa per poi risentirci fra qualche minuto. Ave Maria, Ave Maria, Ave Maria. Cari amici del sentiero Mariano Serafico, rieccoci qua per questo secondo momento, nel voler approfondire i misteri della vita di nostro Signore Gesù Cristo nella spiritualità francescana e particolarmente vogliamo continuare ad addentrarci sul mistero della passione di nostro Gesù Cristo, come è stata vissuta da San Francesco, come è stato vissuto dai suoi primi compagni, come viene vissuto nella spiritualità francescana, aiutati dal libro dei misteri della spiritualità francescana, La vita di nostro Gesù Cristo del padre Ciccarelli. Vediamo questo mistero di dolore e di amore. Abbiamo un po' compreso alla scuola di San Bonaventura del beato Giovanni d'Unscoto come anche il mistero dell'incarnazione è un mistero di amore, un'incarnazione glorificativa. E prostrato isto col peccato originale diventa anche un'incarnazione redentiva. Ecco allora, vediamo questo grande mistero. Quindi il dolore certamente è la più dura realtà di questa valle di lacrime, come ci accorgiamo adesso, come diciamo nella Salve Regina, ed è la prima e l'ultima esperienza della nostra vita. Dalla culla alla tomba, possiamo dire, scrive il padre Ciccarelli, l'esistenza umana è un prolungato grido di dolore, che può attenuarsi, ma che non si spegne mai completamente. E come dice San Paolo, ogni creatura soffre e geme sotto il peso del peccato, è soggetta alla vanità non di volontà propria, ma per causa di chi l'ha assoggettata, come dice San Paolo alla lettera ai Romani. Eppure, istintivamente, ogni figlio di Adamo evita qualunque costo il dolore e cerca di procacciarsi con ogni mezzo lecito o illecito il piacere. E ciò perché l'uomo non è stato creato da Dio per il dolore, ma Dio ha creato l'uomo per la felicità. E questa felicità l'uomo anela con tutto il suo essere. Ecco il dramma, il contrasto insanabile, come Sant'Agostino, San Tommaso, San Bonaventura e così tanti altri hanno scritto pagine stupende sull'origine del dolore. Ma San Paolo, prima di tutti, ne ha dato la ragione. Per opera di un solo uomo è entrato il peccato nel mondo e per il peccato la morte, così tutti si è estesa la morte in quanto tutti hanno peccato. Ecco allora che, perché tratto dal nulla per natura, l'uomo porta con sé in radice la capacità di soffrire, la possibilità del dolore, ma la realtà del dolore viene dal peccato. Il limite è la ragione remota del dolore dell'uomo. Il peccato è la ragione prossima. L'uomo, e solo l'uomo peccando, ha scelto liberamente il dolore. La libertà è un dono supremo e un mezzo potente di felicità, si converte nelle mani in strumento di infelicità, perché il peccato è frattura di un ordine, è l'infrazione di un'armonia, e quindi la creatura, contravvenendo all'ordine, spezza l'armonia stabilita da Dio. Quindi crea un disordine, per cui per prima la creatura subisce in se stessa le conseguenze, quindi oltre a cadere nella condanna della divina giustizia. Ecco che ha queste conseguenze di questo disordine. Quindi il dolore, come la morte, diventa salario del peccato, stipendi a peccati, ci ricorda San Paolo nelle lettere Romani. Quindi nella vita di quaggiù il dolore non si evita come non si evita la morte, è una legge inesorabile alla quale nessuno può sfuggire. Sopprimere il dolore è un sogno, negarlo è una follia, dimenticarlo diventa un'illusione. Il dolore resta oggi come ieri con la sua terribile realtà e l'uomo si chiede invano agli altri uomini della scienza, alla filosofia, un rimedio. Quaggiù nessuno può dare questo rimedio, nessuno se non Cristo crocifisso. Ecco, l'amore è più forte del dolore. Lo supera, lo domina. Abbracciare il dolore per amore è l'unico modo per vincere. Ecco la nostra vittoria, come Gesù Cristo riuscire ad abbracciare il dolore per amore. Ecco allora un serafico padre San Francesco, tanto è il bene che mi aspetto che ogni pena mi è diletto. Perché la morte? Se noi consideriamo la morte violenta di Gesù, non se ne scoprono le cause adeguate. Gesù arrestato, processato, condannato, muore, ma tutto si svolge in un modo tale che chi legge attentamente il racconto evangelico rimane sconcertato, dice: ma perché? Perché non ha risposto? Sembra che egli stesso voglia morire. La beata Camilla Battista da Varano, ancora fanciulletta, soggiungeva, raccontando l'episodio, così era, ma io non la intendevo. Anche noi non intendiamo e passiamo frettolosi, superficiali, Ma se noi consideriamo bene il comportamento di nostro Signore Gesù Cristo, che potrebbe evitare la morte perché Dio, con la sua potenza, gli sarebbe facile sottrarsi ai suoi nemici, come aveva già fatto in altre volte quando non era ancora giunta la sua ora. Egli stesso dice a Pietro che lo vuol difendere, non crede che io possa chiedere al Padre mio ed egli mi avrebbe mandato 12 legioni di angeli. Ma di fatto non chiedi nulla. Un angelo è già venuto a confortarlo perché affrontasse la morte. Potrebbe evitare la morte perché è innocente, anche i falsi testimoni si contraddicono, quanto sarebbe stato facile confonderli tutti la sua sapienza divina. Potrebbe rivelarsi al sommo sacerdote, la più alta autorità religiosa del suo popolo, far balenare qualcosa della sua divinità. Allora questi gli pone domanda: io ti scongiuro in nome del Dio vivente che tu mi dica se tu sei il Cristo, il figlio di Dio. Gesù, tu l'hai detto, io lo sono, ma intanto ha le sue mani legate, porta le tracce della percosse ricevute. Forse più di uno pensò che figlio di Dio potrà mai essere così, che si lascia scafeggiare, che non sa liberarsi da quattro sgherri. Come più tardi, passando davanti alla croce, qualcuno dirà scuotendo il capo: se sei figlio di Dio, discendi dalla croce e li crederemo. Gesù risponde solo: tu l'hai detto. E poi di nuovo tace, non si difende neppure di quelle terribili ore di scherni, di tormenti in casa di Caifa. Si lascia malmenare, trattare da pazzo anche davanti a Pilato. Non chiarisce l'equivoco in modo sufficiente. Non reagisce. È un uomo che soffre, su cui tutti si accaniscono, senza che egli resista, né faccia un gesto per opporsi. Pare che esso stesso voglia morire. E voglia morire disprezzato da tutti. Appeso tra cielo e terra, nudo come l'ultimo malfattore, così da mettere a dura prova con quel fallimento anche la fede dei suoi discepoli più cari. Ma perché tutto questo? Perché Gesù veramente voleva morire, e voleva morire così nel modo più ignominioso possibile, e voleva morire così perché amava infinitamente il Padre degli uomini. Se noi prendiamo quello che viene chiamato il quinto Vangelo, la Sacra Sindone, vedremo proprio come il modo di pensare di Dio, del nostro Gesù Cristo, ha voluto. Sì, i Vangeli ci parlano che ha sofferto la corona di spine, i flagelli, ma la crocifissione, ma noi vediamo che ha scelto il modo più doloroso, l'ha scelto, ha voluto per noi, perché ci ama, perché ama Dio Padre, vuole glorificarlo, vuole la nostra salvezza. Solo vista come espiazione del peccato dell'uomo, come soddisfazione della giustizia divina, la passione non è sufficientemente spiegata, anche se si considerano a fondo il mistero dell'iniquità, il peccato, l'esigenza di giustizia divina. Il peccato non è una spiegazione sufficiente alla passione di Gesù, ma solo l'amore. Solo l'amore che muove la libertà di Gesù, la sua volontà, e ne dà una spiegazione adeguata. Ecco che il figlio diletto Gesù Cristo vuole compiere la volontà di Dio Padre, vuole dargli la prova più sublime del suo amore. Gesù, nostro fratello primogenito, vuole con una espiazione sovrabbondante mostrare a noi il suo amore, vuole attirarci maggiormente a sé. Io credo, come dice il beato Giovanni Don Scotto, che Gesù volle redimerci così principalmente per avvicinarsi al suo amore. La morte di Gesù dunque è un'offerta amorosa fatta a Dio Padre, un dono di Gesù che fa di se stesso, del suo corpo, del suo sangue, come dice se stesso: questo è il mio corpo che è dato per voi, questo calice del mio patto nel sangue mio, il quale sarà sparso per voi. Così il suo corpo dato per noi, il suo sangue sparso per noi, è il misterioso segreto della morte di Gesù. Ma sta nel suo cuore che conosce e attua la donazione perfetta. Non ne ha amore più grande di dare la propria vita per coloro che si amano. Ecco che Gesù è l'uomo che conosce il soffrire. Chi medita Gesù Cristo crocifisso, come fa San Francesco, crede all'amore. Scopre in questo il motivo del suo voler soffrire, del suo voler morire, del suo voler versare fino all'ultima goccia il suo sangue per noi. E noi non possiamo evitare il dolore, perché questo ci piombe addosso per necessità, per giustizia. Mentre Gesù, che avrebbe potuto evitarlo, lo soffre per libera accettazione, per puro amore. Quindi in noi il dolore è conseguenza del peccato. In Gesù è spontanea volontà di sofferenza per offrire a Dio Padre qualcosa di assolutamente suo. Il profeta incide, fu offerto perché egli stesso lo volle. Certo, la morte e il dolore non avrebbero nessun potere su di lui se egli non lo volesse. E la vita di Gesù fu piena di dolore. Non soltanto prese tutto il dolore umano, ma tutte le forme, tutti i gradi di dolore, misurandolo con la sua chiarezza della sua mente, anteponendolo ad un infinito godimento. Nessuno mai. Gesù ha sofferto come ha sofferto. Nessuno mai. Gesù ha sofferto come hai sofferto tu, Gesù. Qualunque altro uomo si è illuso, ha dimenticato, ha cercato di dimenticare, ma tu, Gesù, non potevi illuderti. Hai assaporato la croce fin dal primo istante della sua vita. Quindi non c'è nessuno che abbia mai potuto soffrire quanto ha sofferto Gesù. L'anima di Gesù era immersa nella visione beatifica, non avrebbe dovuto né potuto soffrire. Ed è un mistero per noi che non riusciamo a spiegare la coesistenza della visione beatifica e del dolore. Un mistero connesso con quello dell'unione ipostatica. Noi sappiamo che mentre la sua anima vedeva il Padre e godeva dell'unione con Dio, la sua sensibilità poteva soffrire e difatti soffrì fino a morirne. Non fu una specie di eclissi che gli oscurò l'anima solo nell'ora della passione, ma una condizione che durò per tutto il corso della sua vita, perché noi sappiamo che egli sentì la fame, la sete, la stanchezza, pianse, fremette, si rattristò, sofferse segretamente nel suo cuore. Ma poi, quando venne la sua ora, la marea del dolore salì fino a sommergersi. Fu un dolore non solo del corpo, ma anche e soprattutto dello spirito. La sua anima così perfetta, pura, un'intelligenza penetrante, una sensibilità squisita, trovò motivo di sofferenza indicibile in quel suo conoscere e vedere, nello stesso tempo, la bontà, la bellezza infinita di Dio e la perfidia e la turpitudine dei peccati che si era addossata col contrasto irriducibile. La luce e le tenebre, la santità, l'impurità, lo strazio e la crocifissione del suo intimo prima che fosse straziato e crocifisso il suo corpo. Considerando questa passione di nostro Signore Gesù Cristo, l'agonia, la flagellazione, con la corona di spine, gli scherni, gli sputi, la derisione, la via crucis, la sentenza, i falsi testimoni, le accuse, le calunnie, Gesù che viene posposto e viene scelto Barabba, di cui viene chiesto di essere liberato un malfattore, un assassino a posto suo. Bene, San Francesco pone tutto l'occhio interiore in Cristo crocifisso, è il suo libro. E in questa vita di Gesù Cristo crocifisso legge, medita il dolore e l'amore di Gesù. Diventa la vita di Gesù, il dolore di Gesù, la passione di incomparabile bellezza, diventa sorgente di scoperte sempre nuove. Ecco che quella corona di spine che dice la sua volontà di soffrire, quella nudità che suggerisce tutte le sfumature della povertà, quei chiodi che lo fissano al legno con tanto strazio e lo scherno delle visioni di cui è fatto bersaglio, quel capo dolcemente inclinato verso di noi quasi per indicare lo scopo della sua morte, quegli occhi intrisi di sangue, quelle braccia instancabilmente protese, l'abbraccio infinito dell'umanità, quel petto squarciato per aprire il varco dell'amore con cui è ferito il suo cuore. San Bonaventura contempla Gesù che versa tutto il suo sangue profumato dalle brucianti carità del suo cuore, con effusione piissima, copiosissima, acerbissima, dalle mani e dai piedi nella crocifissione, dal capo della coronazione di spine a tutto il corpo nella flagellazione, dallo stesso cuore nella trafittura della lancia. Dimmi, ti prego, mio diletto Signore, dimmi dal momento di. Dammi che dal momento di una sola goccia del tuo sacratissimo sangue poteva bastare alla redenzione di tutto il mondo, dimmi perché hai lasciato così che si effondesse tanto sangue nel tuo corpo. E sempre San Bonaventura si risponde: Lo so, Signore, lo so, tu l'hai fatto non per altro che per mostrarmi di quanto amore mi amavi. Gesù mi ha amato e ci ha lavato dai nostri peccati nel suo sangue, in quel sangue che vale quanto vale l'agnello immolato, l'agnello immacolato. Fu versato per purificare la nostra iniquità, per placare lo sdegno divino, per sollevare la nostra miseria. Ecco, allora San Bonaventura, e non è una voce isolata, la devozione al sangue preziosissimo di Gesù, che è vivissima nei francescani fin dall'inizio, con Sant'Antonio, San Bertino da Casale, San Giacomo della Marca. E Sant'Antonio, immagine splendida. Tutta la vita di Gesù fu come immersa nel sangue, il sangue cominciò a scorrere l'ottavo giorno a circoncisione, la sua vita finì mentre il sangue scorreva, tutto è purificato nel sangue, senza spargimento di sangue, come lettera degli ebrei ci dice, non c'è remissione. E vediamo ancora anche come l'amore vince il dolore. La spiritualità francescana chiede unicamente al crocifisso la soluzione del mistero del dolore, la soluzione che consiste nell'accettarlo per amore senza discuterlo. Perché discutere sarebbe come volteggiargli contro, intorno, fermarsi nella zona periferica senza mai penetrare nell'intima essenza del dolore. Il dolore non tocca soltanto il sentimento dell'uomo, ma lo investe tutto nel suo spirito, nella sua sensibilità. E quindi non si supera il dolore se non si in un movimento di tutto l'essere umano che affronta il dolore così com'è e si tuffa e ne viene sublimato. E all'amore succede il dolore, cioè che prima si compiva nell'amore gioioso e dopo il peccato dovrà compiersi nell'amore doloroso. In fondo è la medesima legge che diverge nell'Eden e coinvolge e riconverge sul Calvario, dove il dolore ritrova la via che riconduce alla sorgente virginale dell'essere Dio. Quindi, se l'amore è il primo principio dell'umanità, il dolore è il secondo. L'amore di Dio mosse a creare, il dolore dell'uomo Dio abbracciato per amore muove a ricreare, a ridimere l'uomo. Il peccato ha aperto un bivio davanti all'uomo, o meglio, nell'intimo dell'uomo, il quale sperimenta due sollecitazioni simultanee, la sollecitazione spirituale e la sollecitazione in male. La prima conduce a Dio ed è ascendente in salita, la seconda porta a Satana e discendente in discesa. Quella ascendente corrisponde alla spiritualità, l'altra discendente all'animalità. L'una si percorre nel dolore che eleva, l'altra nel piacere che degrada. Nel piacere disordinato. Ecco che la spiritualità francescana invita a non esitare a percorrere la via del dolore, per quanto divino e terribile è un messaggero, ma fasso necessario, inevitabile, essenziale, come dice il Vangelo. Chi vuol salvare la propria vita la perderà, ma chi perderà la propria vita per Cristo la troverà. Ecco allora, conosco Gesù Cristo povero e crocifisso. Quindi, vedere nel dolore un mezzo di purificazione, vedere nel dolore un mezzo di elevazione e soprattutto di trasformazione nell'amato, è l'identificazione nell'amato, che persona viva e presente. Tanto è il bene che mi aspetto, dice San Francesco, che ogni pena mi è diletto. Piccola è la pena di questa vita, ma la gloria nell'altra vita è infinita. Ecco che San Francesco ha nutrito la sua vita alla mensa del dolore fisico e ancora più morale, specialmente negli ultimi anni della sua vita, che conobbe e sopportò l'amarezza profonda della delusione. In che cosa? Nel vedere il suo ideale non compreso da molti dei suoi. Vedere le sue intenzioni travisate, vedere l'ordine che germogliava già il seme della divisione, della discordia da dare amari frutti, questo per un fondatore è un dolore grandissimo. Ebbe l'esperienza di molte malattie, fu affetto dal mal di occhi, dal mal di fegato, gli sbocchi di sangue. Era martoriato, come dice Tommaso Celano, come il povero Giobbe. Una volta un frate semplice, commosso per i suoi dolori, dice: prega, Padre il Signore, che ti usi un po' più di misericordia, la sua mano pesa duramente sopra di te. E San Francesco dice: fratello, se io non conoscessi la tua semplice purezza, non vorrei da questo momento avere più nulla a che fare con te, perché tu trovi da criticare le disposizioni divine a mio riguardo. Quando noi critichiamo, quando noi ce la prendiamo su quello che ci sta accadendo, critichiamo le disposizioni che Dio ha permesso in noi. Io ringrazio, Signore mio Dio, per tutte queste mie pene, dice Serafico Padre San Francesco, e prego di centuplicarle ancora quando ciò ti piacesse, poiché questa sarà per me la più desiderabile delle cose, che tu mi tratti senza remissione e la certezza di fare la tua volontà nella mia massima consolazione. Beh, questo è il modo di ragionare dei santi. Vediamo quando non siamo santi qual è il nostro modo di ragionare. Quindi San Francesco, che scopre la perfetta letizia, non si gloria altro che delle sue infermità. Non altro, infatti, è tutto quello che vive. E dice, però, dice, frate Leone, sopra tutte le grazie e i doni dello Spirito Santo, le grazie che Dio concede ai suoi amici, è vincere se medesimo e volentieri per l'amore di Cristo sostenere pene, ingiurie, obbrobri, disagi, perché in tutti gli altri doni di Dio noi non ci possiamo gloriare, perché non sono nostri, ma anche il dono delle stimmate, il dono delle visioni, non sono nostri, non possiamo gloriarci di questo, ma è un dono che mi fa Gesù Cristo. Ma nella croce, nella tribolazione, nell'afflizione, ci ricorda il Serafico Padre San Francesco, ci possiamo gloriare perché questo è nostro, questo è qualcosa che possiamo dare a Gesù. Ecco che allora in San Francesco la perfetta letizia nel dolore aveva un'origine semplicissima, profonda. Era Gesù crocifisso con cui egli voleva in tutto conformarsi. Gesù crocifisso che gli bastava tutto. Mentre era infermo, pieno di dolori, ancora ci scrive il Tommaso da Celano, dolori da ogni parte, gli disse un frate: Padre, tu hai sempre fatto ricorso alle scritture, sempre hai trovato un rimedio ai tuoi dolori, perciò ti prego, fatti leggere qualcosa, qualche passo dei profeti, forse il tuo spirito esulterà nel Signore. Dice: bene, è bene leggere le testimonianze della Scrittura, è bene cercarvi il Signore Dio nostro, ma io già ne sono appropriato tanto che mi basta pensarvi per meditare. Non ho bisogno di altro, conosco Cristo, povero e crocifisso. E questa testimonianza che San Francesco, già piegato dalle stimmate, rende a se stesso, riecheggiando San Paolo: non ho bisogno di altro, conosco Cristo povero e crocifisso. E San Paolo tutto reputo spazzatura in confronto a Gesù Cristo e Cristo crocifisso. Ecco questo mistero di contraddizione, la croce. Quindi la passione, il momento supremo della vita di Gesù, è un duello, questa è la nostra ora, la potenza delle tenebre, questo l'urto violento che Dio permise al male di scatenarsi fino all'estremo limite. È il mistero di contraddizione che a meditarlo attrae fascino, il divino che si cela in modo tale da essere veramente scandalo e follia per chi non ha la luce della fede. Gesù è il Verbo di Dio, la parola per eccellenza che esprime tutta l'essenza della divinità e durante la passione tace. Io sono la via, la vita, la verità e la venite a me voi tutti che soffrite e affaticate, io vi ristorerò. Bene, sembra che la passione e la morte di Gesù smentiscano tutte queste affermazioni. Il Padre permette che la contraddizione giunga fino al colmo nell'annientamento del Figlio suo diletto. Perché, Padre, perché mi hai abbandonato? Il grido misterioso che si fa intravedere le profondità di un dolore quasi lacerante. Bene, la croce è rimasta il simbolo di questa contraddizione, di questa violenza, di questo annientamento supremo. Ma quando la contraddizione è giunta all'estremo, le posizioni si rovesciano. Ecco che dal dolore viene la letizia, dalla morte viene la vita, dall'annientamento viene la vittoria e dalla debolezza la potenza, dall'umiliazione la gloria. La croce, che simbolo di ignominia, diventa simbolo di trionfo. Ecco il vessillo della croce, ecco la vittoria, ecco la logica paradossale del Vangelo, perché il mondo che rifiuta di comprenderla, ma ben compresa da San Paolo, quando sono debole allora che sono forte, volentieri mi glorierò delle mie debolezze. E il frate Egidio, che dà questa bellissima affermazione, la via più diritta per andare in su è di andare in giù. E allora cosa possiamo fare? Qual è la potenza della croce? La croce di Cristo possiede la natura rinnovatrice, come spiega San Francesco, che diventa una consapevolezza teologica in San Bonaventura. Tutta la realtà è nel tempo e nello spazio è segnata dalla croce. Prima del peccato, per i nostri progenitori, la realtà cosmica aveva per noi un volto gioioso. L'itinerario era dell'amore e della gioia. Di gioia in gioia si sarebbe raggiunto Dio, si sarebbe ritornati dalla casa del Padre. Ma con il peccato la realtà per noi ha cambiato volto, ha assunto il dolore come elemento intimo, necessario, assiduo. Al centro della realtà è Gesù Cristo paziente, sanguinante, crocifisso. La realtà frantumata dal peccato è ristabilita nella sua unità di amore dolorante. E l'uomo per tornare a Dio dovrà fare la scalata dell'amore. Ma un amore di dolore in dolore, di sacrificio in sacrificio. Quindi la creazione uscita da Dio, con amore gioioso, ritornerà a Dio per mezzo di Gesù Cristo crocifisso. Ecco allora, per comprendere questa profondità, questa nuova realtà crocifissa, sarà bene seguire il pensiero del San Bonaventura. La croce ci rivela la verità assoluta, eterna e infinita. Dio ci mostra che Egli è di somma e imperscrutabile sapienza, irreprensibile giustizia, somma inenarrabile misericordia. La somma sapienza di Dio deluse il diavolo, la somma giustizia chiese il prezzo della redenzione, la somma misericordia diede per noi il Figlio. Quindi, per mezzo della croce si rivela lo spirito intelligente, cioè si rivela la creatura spirituale, angelo, demonio, uomo. Benigno questo spirito negli angeli che permise la crocifissione del Figlio di Dio, crudele nei demoni che istigarono il deicidio. ma tutto servì a redimere l'uomo dal quale brilla una grande dignità. Quindi per mezzo della croce fu rivelato il mondo sensibile come quel luogo in cui regna la cecità, perché non conobbe la vera somma luce. Quindi si rivela per mezzo della croce il paradiso come fastigio di tutta la gloria, spettacolo di ogni letizia, prontuario di ogni opulenza. E per restituirci quella dimora, Dio si fece uomo abietto, misero e povero, e nell'altezza mise l'avvilimento, la giustizia incorse nel reato, la ricchezza investì la miseria. Ecco che l'Altissimo, imperatore, divenne schiavo, disonorato, perché noi fossimo sublimati alla gloria. E il giustissimo giudice subì le pene atroci del reato, perché noi fossimo graziati dalla colpa. Il ricchissimo Signore volle la miseria estrema perché noi diventassimo e doviziosi. Ecco che allora la croce ha dimostrato che l'inferno è orribile, è il luogo pieno di indigenza, di viltà, di ignominia, di miseria, di calamità, perché essendo stata necessaria, non di necessità assoluta, ma per disposizione di Dio, la passione di Gesù Cristo per cancellarne il peccato e darne soddisfazione, più fortemente bisognerà che patiscano i dannati per la giusta retribuzione e ammenda dei loro demeriti. Ecco che allora la croce rende evidente il pregio della virtù, quando cioè sia preziosa, bella e fruttifera. Preziosa è la virtù. Cristo piuttosto morì che operare contro la virtù. La virtù è bella, riluceva fra le contumelie, fruttifera la virtù. Quell'uno che esercitò con perfezione la virtù spogliò l'inferno, aprì il cielo, ristorò la terra. E infine per mezzo della croce fu manifestata quanto sia detestabile la colpa volontaria. Se per la sua remissione esige un prezzo, un'espiazione così grande e una medicina così ardua. E il peccato è disgustoso, è squallido, avvilente. Pensa che per riparare il peccato è servito la morte di Gesù Cristo nostro Signore. Ecco dunque con tutte le cose sono rivelate nella croce, per cui la medesima croce è chiave, porta, via e fiaccola di verità. Chi la porta e la segue non cammina nelle tenebre, ma vive della luce della vita. Ecco allora come San Francesco ha voluto identificarsi nella croce di Cristo crocifisso. La croce è l'ultima parola dell'amore e del dolore di Gesù, è il vessillo della spiritualità serafica, la quale, come indica lo stemma francescano, vive nel clima della passione. Quindi l'anima di San Francesco si inebria della croce e della passione di Gesù. Non vuol conoscere altro, tutti i suoi desideri si concentrano nella croce di Gesù, presa come norma di vita, come norma di perfezione, come punto di partenza e punto di arrivo. E se noi diamo uno sguardo ai biografi di San Francesco a cui si ispira la liturgia delle stimmate, si intravede immediatamente che il mistero della croce ha attratto tutto San Francesco. L'abito in forma di croce già doveva esprimere i sentimenti intimi di uomini crocifissi. San Francesco intendeva rivestirsi della croce scegliendo un abito di penitenza che rappresentasse la figura della croce. E benché avesse scelto un tale abito perché meglio rispondeva alla povertà, doveva però in modo particolare esprimere il mistero della croce. Il Tao francescano che ornava le pareti, la cella, sigillava le sue lettere, perché il Tao, come dice Sant'Antonio, è il segno della croce, è il ricordo della passione che i patimenti devono portare, i penitenti devono portare sulla fronte, cioè nella loro mente. Ancora, Frate Leone in pieno giorno vide dinanzi al volto di San Francesco una croce meravigliosamente bella dalla quale pendeva Gesù Cristo. E quando Francesco si fermava la croce, e quando proseguiva, proseguiva anche la croce. Ovunque si rivolgesse, parimenti si rivolgeva la croce. E la croce era di uno splendore tale da illuminare non soltanto San Francesco, ma tutto l'ambiente. E nella vita di San Francesco, se vi è qualcosa di veramente dominante, in un modo che non può dirsi, ridirsi a parole, questa è la sua devozione a Cristo crocifisso. Per questo dovette rivelarsi nella carne quello che le parole non potevano spiegare. E perciò nulla di lui si canta sia più vero di ciò che si dice intorno alle stimmate della croce. Ed ecco il libro che sempre San Francesco leggeva, così ebbe il cuore straordinariamente infiammato. E la sua scuola formò i suoi figli come si rivela dalla tradizione francescana. L'autore dei Fioretti scrive: perché San Francesco e i suoi compagni erano da Dio chiamati ed eletti a portare col cuore, con le operazioni, a predicare con la lingua la croce di Gesù Cristo, sembrava che erano uomini crocifissi nell'abito, nella vita austera, negli atti, nelle loro operazioni. e desideravano più di sostenere vergogne e obbrobri per l'amore di Cristo che di onori per il mondo, più che obbrobri che le riverenze e le lodi vane. Anzi, preferivano nelle ingiurie si rallegravano e degli onori si contristavano, e così si andavano per il mondo come pellegrini forestieri, portando con sé Cristo crocifisso. Beh, alla scuola del sentiero Mariano Serafico vogliamo anche noi imitare il Serafico Padre San Francesco, i Santi Francescani, e amare particolarmente questo mistero di nostro Signore Gesù Cristo crocifisso, dell'Immacolata, la Regina dei Martiri, la Socia del Redentore. Ti adoriamo, Cristo, e ti benediciamo, perché per mezzo della tua Santa Croce hai redento il mondo. Santa Madre di voi fate che le piaghe del Signore siano impresse nel mio cuore. Cari amici, concludiamo questo incontro, a risentirci. Recitiamo un'Ave Maria. Ave Maria, piena di grazie, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo grembo, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen. Santa Madre di voi fate che le piaghe del Signore siano impresse nel mio cuore. Il Signore sia con voi e con il tuo spirito, per l'intercessione dell'Immacolata, vi benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. Amen. Cari amici del sentiero Mariano Serafico, Ave Maria, Ave Maria, Ave Maria.